When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Un saluto dalla redazione di Odonna, bentrovati al nostro podcast God Save the Queen. Oggi puntatona speciale perché ovviamente il caso Kate Middleton, foto manipolata e disastro Windsor, insomma, tiene banco. E noi con Emily Stefania Coscione, la nostra corrispondente da Londra, abbiamo intervistato il Royal Watcher più famoso d'Italia, ovvero Antonio Caprarica. Ciao Antonio!
Ciao Antonio!
Eccoci qui.
Allora, senti Antonio, senza partire direttamente dalla foto di Kate, qua stiamo assistendo a disastro Windsor. Cosa sta succedendo alla monarchia inglese?
Sì, guarda, a me pare che diciamo l'immagine che rende meglio la situazione è che il futuro del trono inglese è correntemente appeso a un afflebo. Sia le condizioni di Carlo, che sono certamente assai preoccupanti, sia quelle di Catherine del Galles, sono un grandissimo punto interrogativo sul futuro della dinastia. Un punto interrogativo di queste dimensioni non si era mai visto a Buckingham Palace nel corso degli ultimi decenni, francamente, perché basta ricordare che insomma presente la regina Elisabetta a disposizione del trono c'erano ben 4 figli della regina più i figli dei figli, insomma sembrava che la famiglia reale fosse sterminata. Molti si lamentavano, soprattutto gli antagonisti si lamentavano anzi di una famiglia reale troppo pesante e troppo costosa, e adesso invece stiamo assistendo al processo inverso, cioè a un restringimento che sta portando la famiglia reale inglese un po' alle stesse dimensioni assai preoccupanti della famiglia imperiale giapponese, dove ci sono solamente 11 membri della famiglia reale e un solo maschio che può ereditare il trono. E qui invece abbiamo l'erede al trono e gli altri non sono praticamente disponibili, perché i suoi 3 figli che sono prossimi in linea di successione al trono ancora sono dei bambini piccoli. William è fortemente distratto dalle condizioni della moglie, il fratello minore è con ogni evidenza ormai fuori dal gioco, da ogni gioco, e l'età media, il dato riportato dal Times pochi giorni fa, l'età media della famiglia reale è di anni 68, e insomma getta veramente fa suonare campanelli d'allarme. Ora, perché appesa a una flebo? Perché lo abbiamo anche visto nel caso di Carlo, abbiamo visto il video che ha mandato ieri alla celebrazione dei 75 anni del Commonwealth, e abbiamo visto un volto scavato, occhi arrossati, insomma tutti i segni della sofferenza imposta dalla cura durissima che evidentemente la condizione oncologica lo costringe a subire. Catherine anche peggio, perché questo incredibile balletto attorno alla sua fotografia, che tra l'altro segnala, ci torno sopra, ma insomma finisco prima il capitolo delle condizioni di salute. Perché tutta questa sceneggiata? Perché naturalmente la corte si è spaventata terribilmente delle teorie cospirative nate dopo 2 mesi e mezzo di sparizione della principessa, e a questo punto la cosa migliore era naturalmente pubblicare una foto. Ma perché pubblicare una foto taroccata? Non si capisce bene se è una foto presa da William nel novembre scorso, o addirittura, come sostiene, ormai l'avrete visto in giro perché sono 24 ore che le televisioni non fanno che mostrare altro che questo, una foto di 8 anni fa della copertina di Vogue che coincide alla perfezione con quella che è stata diffusa domenica. Perché fare questo se non ci fosse una condizione di estremo allarme per quanto riguarda la principessa del Galles? Adesso io non lo so se fisico, psichico, l'uno e l'altro, relazionale, perché ormai le teorie cospirative, come abbiamo detto, impazzano e si propala veramente di tutto. Quello che è certo è che al momento, nella presente situazione, quello che era il principale asset dei Windsor per i prossimi 20 anni, 30 anni, è un asset completamente fuori gioco e non sappiamo se tornerà in gioco. E quindi, come capite, questo davvero proietta una luce estremamente cupa, seria, sul futuro della dinastia, se non addirittura del trono, in un contesto in cui ovviamente è cresciuta la spinta repubblicana, la monarchia non esercita, come è naturale, figuriamoci, non esercita alcun fascino sulla generazione Z, quindi il lavoro che dovrebbero fare i Galles è soprattutto di recuperare quella generazione, l'ultima generazione, i più giovani sudditi, però come si fa questo? Se viene rotto, come è stato fatto con quella sciagurata foto, se viene infranto il patto di fiducia che deve regnare e che ha sempre regnato fra il trono e il pubblico, non si può raccontare una balla e pretendere poi di essere creduti.
Più che altro le scuse di Kate Middleton, non era mai successo che si scusasse una principessa, sembrano andare a distruggere il famoso motto di Buckingham Palace, never complain, never explain, quindi vuol dire che sta iniziando un nuovo corso probabilmente.
Ma guarda, le scuse intanto secondo me sono fasulle, nel senso che i cortigiani, cioè l'apparato di corte, perché bisogna tenere conto che tutto quello che esce da lì passa per l'apparato di corte, che qualunque decisione viene presa non esce armata come Minerva dalla testa dei principi o del re, ma è il frutto di decisioni maturate dall'apparato burocratico della corte. L'apparato burocratico di corte, piuttosto che ammettere, anche perché il problema è questo: se avesse ammesso abbiamo fatto una roba che non si può fare, il colpo sarebbe stato ancora più grave. È parsa chiaramente la cosa più semplice, addossare la responsabilità interamente a Catherine, farla presentare da lei come una leggerezza, perché la leggerezza di una madre malata si perdona, l'inganno studiato e perpetrato da un apparato burocratico è imperdonabile, questo è il punto, quindi quelle scuse sono fasulle, ma sono una pezza peggiore del buco, perché ci sarebbe bastato nulla per porre fine a tutte le storie, bastava pubblicare l'originale di quella foto. Ma l'originale di quella foto non c'è, perché quella foto è un collage di immagini diverse, fatto male, assemblato male, e da questo punto di vista, sai, io sto scrivendo un libro, sto finendo di scrivere un libro che uscirà il 21 maggio, siete tutte invitate alla presentazione, il cui titolo è La fine dell'Inghilterra.
Infatti la fine, ne volevamo.
Ma sai, questa è la fine dell'Inghilterra, cioè la fine di un'Inghilterra che forse, se vuoi, anche l'Inghilterra della nostra nostalgia, dei nostri stereotipi, ma insomma l'Inghilterra del keep calm and carry on, no? L'Inghilterra seria, forte, determinata, che non si lascia scuotere da niente, che prima di rispondere come la regina compianta, prima di rispondere ci pensa 3 volte, non reagisce mai a caldo. Qui abbiamo un apparato burocratico di corte che reagisce alle crisi con la illusoria tempestività dei social media, ma i social media sono disastrosi per la monarchia, per la verità possono essere disastrosi perfino per Chiara Ferragni, quindi figurati se non sono disastrosi per i Windsor. E quindi lì hanno fatto questo errore micidiale, poi hanno attribuito la responsabilità a Catherine, costringendola a scusarsi e quindi facendo quello che tu ricordavi, cioè facendo quello che una principessa o una regina non hanno mai fatto, chiedere scusa per un errore o peggio per un inganno, ma l'hanno fatto solamente perché si trattava di salvare un pegno politico ancora più importante, ammettere che era stato orchestrato un inganno. Per distrarre i sudditi dalla verità significa dire, accettare, che la verità è peggiore di quell'inganno, che quindi la condizione di Catherine del Galles è una condizione tale da non poter essere esposta chiaramente ai sudditi. Adesso ovviamente tutti noi speriamo, io per primo, di essere totalmente smentiti nel giro di 3 settimane, anche perché ormai ci siamo, no? Perché ci è stato detto che la principessa del Galles si sarebbe fatta vedere nuovamente dopo, no, anzi, per essere precisi, l'espressione era: non apparirà in pubblico sino a dopo Pasqua. Pasqua è il 31 di marzo. Mancano 3 settimane, grosso modo? Quindi fra 3 settimane vedremo dove sta la verità. Io mi auguro che, come dire, i nostri allarmi siano infondati e che allora veramente si sia trattato di una sciatteria dell'apparato di corte che giustifica l'idea che l'Inghilterra è finita o sta finendo. Beh, perché comunque anche quella sciatteria non è assolutamente perdonabile, questa è una cosa assolutamente inaccettabile.
Sì, Antonio, volevo chiederti, però appunto riprendendo il discorso che dicevi di Kate, che si è addossata tutta la colpa, praticamente Buckingham Palace l'ha sacrificata, perché ora l'immagine di questa principessa che cioè fino a ieri, quando si parlava di lei sui media britannici, tutti quanti dicevano she never puts a foot wrong, no?
Non mette, yes, mai... that's right, she never puts a foot wrong.
Da sempre la frase che accompagnava Kate, anche per distinguerla da Meghan. Però l'hanno sacrificata, perché adesso l'immagine di Kate è praticamente...
E questo è il punto.
Dire scalfita è poco, è rovinata proprio.
Ma sai, non è, che... è considerato il danno minore. È considerato il danno minore, questa è la cosa allarmante, che questo che è stata tua osservazione, che
l'immagine della chiesa del futuro.
Sì, ma viene considerato il danno minore rispetto alla verità che non si può dire. Perché, perché il danno minore? Perché la sventatezza, chiamiamola così, come l'ha presentata lei, no, va bene, sapete, sono una fotografa dilettante, mi diverto come molti a fare il photoshopping delle mie foto, ma ragazzi, della foto ufficiale che tu diffondi la prima dopo 2 mesi e mezzo di malattia e tu fai il photoshopping e poi dici no vabbè, ma insomma, scherzando, ho fatto il photoshopping, l'ho sbagliato, mi è venuto male, è una cosa terribile, però questo nella testa, nei piani, nei disegni di chi ha ordito tutta questa scemenzaio, sconta il fatto che tutto sommato si tratta di una madre malata, di una mamma malata di 3 bambini. Ha fatto un errore? Vabbè, se ha fatto un errore glielo perdoniamo, perché è la madre ammalata di 3 bambini. Se invece si dice che l'errore è il risultato, l'errore, insomma, questo inganno è il risultato di una strategia lucidamente perseguita a corte, il danno è molto più grave. E quindi ecco perché è stata sacrificata, come tu osservi, la perfezione di Catherine è stata sacrificata nell'assunto che tutto sommato sarà perdonata perché era malata. E anche questo lo vedremo da qui a breve. Io ho un'altra preoccupazione, al posto dei Windsor avrei un'altra preoccupazione. Perché finora il patto, i giornali stanno ai comunicati ufficiali, non scavano, voi avete notato ovviamente che sono passati quasi 3 mesi e i tabloid inglesi non hanno aperto bocca. Stiamo parlando del giornalismo, dei giornali più aggressivi del pianeta. Nessuno è andato a cercarsi cartelle cliniche, nessuno è andato, come dire, a ravanare attorno alla verità. Perché? Perché evidentemente a corte qualcuno gli ha detto: guardate signori, la situazione è seria, qui c'è la nostra principale istituzione in gioco, vi chiediamo senso di responsabilità, aspettate le nostre notizie, ve le diamo come abbiamo fatto in passato, ve le diamo come facevamo con i principini quando erano giovani, una volta ogni 2 mesi, 3 mesi vi facevamo avere una foto di Harry e William che stavano crescendo, ma lasciateli stare in pace. Questo era il patto in corso anche in questa crisi, ma a questo punto con l'uscita di quella foto, che era un tentativo di prendere in giro tutti, noi, diciamo il pubblico più vasto, ma in primo luogo i giornali inglesi che l'hanno, come dire, l'hanno messa sui loro siti, no? Perché insomma, evidentemente era stata pubblicata con questo obiettivo. Ma adesso come reagiranno? Non si sentiranno traditi, ingannati? Non reagiranno per caso scatenando i cani di guerra? Non so che cosa succederà nelle prossime settimane, ma non sono più tanto sicuro che la stampa britannica se ne rimarrà buona e zitta come è stata finora.
Speriamo, ma senti, non potrebbe essere un grande intrigo di corte per fare saltare la regina Camilla prima che si sappiano notizie più certe sulla salute di Carlo III? O un modo per fare saltare i royal minori come la principessa Anna?
Saltare nel senso di...
esaltare.
Esaltare, scusa, non avevo sentito saltare. Ma sai, in realtà Anna... avrai notato che Anna non è che abbia incrementato il suo carico di lavoro in queste settimane di malattia del fratello. E lei ha detto con molta chiarezza: no, guardate, io do già abbastanza. 600 impegni l'anno sono già sufficienti per me. Ho 73 anni, lasciatemi stare in pace. Edoardo è una persona a modo, per bene, ma insomma non ha un grande
carisma.
No, non ha il physique du roi, parliamoci chiaro. Andrea è, come ovvio, inservibile. L'esule, l'autoesiliato, sta lì a Montesito, anzi no, al momento credo che sia in montagna a sciare. Beato lui, molto preoccupato per la salita di papà, se n'è andato a ritentare.
No, però c'è paradossalmente Camilla, che rappresenta la monarchia, la donna più odiata dell'Inghilterra, adesso è esatto. Quella che rappresenta,
ma è l'unica che se, la verità è che la rappresenta, perché è l'unica che se l'è sobbarcata. E io mi chiedo, tra l'altro, molto singolarmente, vedo che poverina si è presa una settimana di vacanze prima della cerimonia del Commonwealth ed è finita in mezzo a un tirassegno di critiche, poche per la verità in Inghilterra, ma in giro nel mondo, in Italia. Mi è capitato di andare in varie trasmissioni, dice, ma come, insomma, c'è il marito che sta male, in terapia oncologica, e tu prendi e te ne vai, vabbè, ma povera anima, adesso non perché io abbia sempre avuto simpatia per Camilla, però la verità è che da quando Carlo sta male, Camilla si è messa la famiglia sulle spalle. Lei, che con la famiglia non ha niente a che vedere, che non è stata educata per fare la reale, che non è nata reale, voglio dire, e che, come ricordavi giustamente tu, è stata la donna più odiata d'Inghilterra e giudicata la minaccia più grave per la monarchia, perché Elisabetta voleva che Carlo se ne liberasse perché lei la giudicava una gravissima minaccia per la monarchia. Ecco, la minaccia per la monarchia, siamo arrivati al punto, e questo vi dice a che punto siamo arrivati, che la minaccia per la monarchia è diventata la ciambella di salvataggio del trono, che è quella che c'è, è quella che si fa vedere, è quella che ricorda che la Gran Bretagna è una monarchia, perché sai, qui a me ricorda un po' questo periodo, la grande crisi che ci fu in Gran Bretagna nel decennio successivo alla morte di Alberto di Saxe-Coburg-Gotha, il marito di Vittoria. Sapete che quando Alberto morì, giovanissimo, a 42 anni, nel giro di 10 giorni, 15 giorni, in modo repentino, in attesa, ancora non spiegato, Vittoria cadde in una crisi depressiva terrificante, cioè si ritirò praticamente dalle scene pubbliche per quasi un decennio, finché i suoi primi ministri non gli dissero: no, ma sta così, non va bene. È rimasto famoso, diciamo, l'incitamento, anzi la lamentazione del cancelliere dello scacchiere del gabinetto Gladstone, che va dal premier e dice: ma qui, onorevole Gladstone, il pubblico inglese paga per il trono, la corona, lo scettro, paga per tutto quest'oro e lo vuole vedere indossato. Se nessuno lo porta, io ho ricordato in un articolo che in quegli anni un bello spirito a un certo punto appese all'inferriata di Buckingham Palace il cartello "To let", affittasi. Ecco, non vorrei che la dinastia si stesse infilando un'altra volta in un tunnel per cui qualcuno si ricorda di quello scherzo di 150 anni fa e appende il cartello "affittasi".
Secondo te, Antonio, c'è questa voce che ovviamente non sappiamo se è vera, però è stata menzionata diverse volte in dibattiti televisivi qui in Gran Bretagna. Da Montesito c'è questa richiesta di poter riprendere il discorso di Working Royal per 6 mesi l'anno, quindi fare un po' la spola, 6 mesi l'anno in Gran Bretagna, 6 mesi l'anno in California. Secondo te è possibile questa cosa, proprio per quello che dicevamo, che dicevi sul fatto che ci sono pochissimi ora i Royal a disposizione? Quindi
effettivamente i Royal, non c'è ombra di dubbio che oggi come oggi Harry e Meghan sarebbero di grande utilità, sarebbero stati di grande utilità, ma oggi come oggi non c'è nessuno, nemmeno un maggiordomo della famiglia reale, che affiderebbe, non dico un segreto, non dico una confidenza, non dico le chiavi del palazzo, ma che affiderebbe, che so, un giornale, che affiderebbe una qualsiasi cosa che gli è cara alla cura e alla custodia dei duchi di Sussex. Quale che fosse il loro capitale di credibilità e affidabilità, è completamente consumato, prosciugato. Per cui la mia risposta all'interrogativo se ci sono, sì, è vero che ci sono, come dire, segnali di fumo lanciati da Montesito, anche perché, sai, non è che puoi andare avanti tutta la vita a vivere da pascià vendendo i segreti di famiglia. Anche i segreti di famiglia sono limitati, sono finiti, diciamo, hanno un numero finito, non durano per sempre. E quindi se vuoi mantenere uno stile di vita che ti costa milioni e milioni, milioni al mese per la verità, ci vuole molto di più che quello. E allora uno capisce che forse essersi sbattuto dietro le spalle le porte di una reggia non è precisamente la scelta migliore da fare se si vuole vivere come un pascià. Ma a questi segnali di fumo io posso dirti che la risposta dalle segrete stanze di Buckingham Palace è quella che una volta si dava nei corridoi del Parlamento italiano, in pretto gergo romanesco, quando c'era qualche profferta alla quale si rispondeva che non c'è trippa per gatti. Ecco, penso che nei confronti di Harry e Meghan a Buckingham Palace, in questo momento e anche nei prossimi anni, non c'è trippa per gatti.
Ma se dovesse succedere qualcosa a Carlo III e William dovesse salire al trono adesso con una regina tra virgolette compromessa, seppure con tutte le attenuanti, sarebbe davvero la fine dell'Inghilterra?
L'Inghilterra come la conosciamo, sì. Cioè, in questa tua ipotesi davvero, come dire, tutti gli interrogativi sono possibili, perché il sentimento monarchico chiaramente si sta allentando nel paese, non è ancora solido, diciamo che Carlo ha ancora più del 50% del tasso di approvazione, la monarchia gode ancora di un consenso attorno al 60% dei sudditi, quindi non c'è una situazione, come dire, o non c'era fino alla fine dell'anno scorso, una situazione di crisi incombente. Che succederà però con un regno, io tengo a dire, faccio tutti gli scongiuri per carità, intanto umanamente, quindi nessuno di noi vuole vedere una fine anticipata di questo regno, ma dovesse mai accadere una fine anticipata di questo regno, sarebbe un regno di pochi mesi sostanzialmente, o di 2 anni, di 3 anni, diciamo, con un nuovo re accompagnato accanto a una sovrana incapace di adempiere pienamente alle sue funzioni. Non so cosa potrebbe accadere. Quando toccò a Giorgio VI di salire al trono dopo l'abdicazione, Giorgio VI, quando lo costrinsero, perché la famiglia lo costrinse a prendere la corona, lui piangeva disperato per una sera intera abbracciato alla madre, supplicandola di allontanare da lui il calice. Non si sentiva all'altezza, non era in grado di farlo. Ciò che ha salvato Giorgio VI, la famiglia e la corona, o meglio chi ha salvato, è stata la regina madre. quella che sarebbe diventata la regina madre, la moglie Elizabeth Bowes Lyon, che era un personaggio straordinario, di grande determinazione, forza, coraggio e popolarità, capacità di guadagnarsi il consenso del pubblico. Senza la regina madre forse non so davvero se oggi potremmo ancora parlare della corona inglese. Questo vi dice quanto conta la presenza accanto al sovrano. Che genere di sovrano è William? Davvero non lo sappiamo. Tra l'altro in questi ultimi mesi, da 2 anni in qua, da quando il fratello ha pubblicato quello sciagurato libro, è in corso una specie di character assassination, di omicidio della personalità. Viene raffigurato come una persona non solo iraconda, lo è anche Carlo, lo era anche Giorgio VI, è una caratteristica dei maschi Windsor, ma anche violenta, manesca. Una delle teorie cospirative che circolano, che è stata ripresa da alcuni settimanali italiani di gossip, che addirittura in realtà la moglie, Catherine, si è finita in clinica per un finto intervento chirurgico, ma per un intervento che doveva riparare danni prodotti dalla furia violenta del marito.
Caspita!
Ma è una bufala che gira per Londra, che viene raccolta, naturalmente, sono sicurissimo che è una bufala, ma perciò ho detto è in corso anche un processo di character assassination. Quindi come reagirà William se dovesse, come reagirebbe? Avrebbe la forza di reggere la corona da solo, con 3 bambini piccoli, non potendo contare su un fratello, avendo come sostegno solamente la zia 75enne, un fratello amico di pedofili e un altro, cioè uno zio amico di pedofili e un altro che insomma è una brava persona ma ha poco da dire, da dare, da fare. È una situazione estremamente difficile. Guardate che degli ultimi 10 anni di Elisabetta si è consumata veramente il tessuto della famiglia reale, si è liso fino alla trama. Non c'è più niente oggi, cioè abbiamo un Carlo malato, una Camilla che fa la brava soldatessa o soldatina, non so come chiamarla, e poi c'è William, Catherine e non c'è niente altro. E quindi capite che insomma le prospettive non paiono essere veramente tanto confortanti.
Bisogna aspettare la prossima generazione, ma più di 10 anni
di 10 anni.
Perché poi ci sono tutti i cuginetti, i figli, i nipoti di Anna, i nipoti di i figli di Edoardo.
Sì, i figli di Edoardo sono il più piccolo, il maschio. È un ragazzo molto, molto quieto, non sta studiando, è ancora un 18enne. La più grande, Louise, è molto carina, è molto simpatica, molto alla mano, ma lei non vuole avere niente a che fare con la corona e col trono. Ha altri interessi molto normali, i cavalli, eccetera, quindi mi dispiace, ma io non sono interessata. E quindi si è allontanata e fa la sua vita. E poi cos'altro c'è? Le due figlie di Andrea hanno fatto anche loro la stessa scelta. Noi vogliamo pensare alla nostra famiglia. Ci dispiace tanto, per di più comunque a corte Carlo non le voleva, perché erano, come dire, un promemoria di Andrea e dei suoi peccati, e quindi non erano, anche se sono simpatiche, hanno una certa popolarità, ma non hanno voglia di essere, di farsi trascinare in questa avventura. Quindi, sai, veramente non c'è molto. Alla fine forse Emily, che ne so, può essere che spinti dalla disperazione possano pure essere costretti a trovare un po' di trippa per... ma non credo, sai, perché... Il punto è che il comportamento di Meghan è totalmente incompatibile con quello della famiglia reale. Cioè riportare Meghan nel seno della famiglia reale vorrebbe dire piazzare veramente una mina, stavolta forse definitiva, sotto il trono. Quindi non credo che lo faranno.
E con questo è tutto, grazie dalla redazione di Io Donna, ci ritroviamo alla prossima puntata.